Proviamo a partire da questa affermazione strabiliante, assolutamente strabiliante, sia per ciò che porta di sorprendente, che noi non ci aspetteremmo mai, sia per ciò che ci fa capire molto circa il nostro rapporto con Dio. Dunque l'espressione è quella di San Giovanni della seconda lettura: carissimi, noi sin d'ora siamo figli di Dio. Adesso dire cosa vuol dire è difficile, lo sappiamo, però pressa poco per quello che noi abbiamo l'idea in terra, cosa vuol dire fare un figlio, pressa poco si possono immaginare alcune cose, e cioè che Dio sta generando, che Dio si sta generando dentro di noi, che noi siamo in creazione, noi siamo in formazione, noi siamo in educazione divina, Dio ci sta educando a costumi divini, ci vuol far diventare suoi figli appunto, c'è questa simbiosi, c'è questa comunicazione, c'è questa comunione profonda tra Dio e l'uomo, per cui la nostra vita in realtà è una genesi divina, affermazioni appunto sorprendenti. Fin d'ora noi siamo figli di Dio, cioè così come siamo, così, capito? Non è che devi diventare chissà che, così come sei, sei figlio di Dio, è una cosa divina questa. Ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Allora mi vorrei fermare su quest'altro versante, sul fatto che ancora non conosciamo, cioè il Figlio di Dio non si è ancora pienamente rivelato, noi non lo conosciamo ancora bene. Non lo conosciamo del tutto, appunto. Stiamo attendendo una rivelazione più completa. E noi non l'abbiamo ancora visto, non lo vediamo davvero com'è. E questo spiega perché non sappiamo ancora chi siamo noi. Perché la posta in gioco della conoscenza di Dio mediante il Figlio che ce lo ha rivelato, in realtà mette in questione la nostra identità profonda, la nostra creazione, perché essere creati, ricordate il grande passo di Genesi 1, essere creati è essere fatti a immagine e somiglianza di Dio. Al di fuori di questo rapporto di somiglianza, di immagine e somiglianza, cioè siamo impressi a immagine di Dio, dobbiamo diventare sempre più somiglianza. Al di fuori di questa comunione, di questo rapporto, c'è solo un allontanarsi dalla creazione, c'è un decreare, c'è un distruggere, c'è un andare verso il niente, c'è un diventare opachi, appunto. È un andare nell'animalità, che è tutt'altro che scontato che non avvenga. Noi stiamo emergendo dall'animalità verso la figliolanza divina, ma si può precipitare. Ci sono molti segni, molti gesti, molte cose che facciamo anche noi che assomigliano molto a gesti animali, assomigliano molto alla barbarie, alla disumanità appunto, per nascere come figli a immagine e somiglianza di Dio. È un'impresa. E cos'è che ci impedisce di essere immagine perfetta? Guardate, guardate come sono. È la nostra conoscenza falsa di Dio. Cioè, se noi, che dobbiamo essere immagine e somiglianza di Dio, non vediamo bene Dio, o addirittura lo vediamo mascherato, o lo vediamo in maniera sbagliata, è chiaro che di conseguenza uno distrugge l'immagine. No? Quindi la disumanità, o la barbarie, o l'animalità, appunto, nella quale noi ricadiamo, è il frutto del non conoscere Dio, del non vedere Dio. E anche questo è tutt'altro che complicato, che difficile, perché noi abbiamo istintivamente un'idea falsa di Dio, ma non potrebbe essere diversamente. Come possiamo noi immaginare Dio? Come possiamo pensare a Dio in maniera giusta? È possibile, no? E se avete presente l'altro grande tema di Genesi 3, ci fa capire come si falsa la nostra conoscenza di Dio, come noi siamo facilmente vittime di un errore su Dio, anzi di una menzogna su Dio. Il serpente, virgolette, presenta Dio come bugiardo e avaro. Questa è l'immagine falsa di Dio. Dio è uno che ti imbroglia. E ti imbroglia perché? Perché ha paura di perdere qualcosa, è avaro, vuol tenere per sé l'essere Dio. E questo è quello che dice il serpente. Di qui la nostra paura di Dio, la paura di essere imbrogliati se ci fidiamo di Lui. E perciò cosa fa l'uomo? Vuole essere come Dio, sarete come Dio, appunto. Ma il tentativo, questi racconti primordiali sono incredibili, no? È un tentativo irrealizzabile perché quel Dio è niente, è idolo, è vuoto, non esiste. È il frutto dei nostri sogni di potenza e di immaginazione, di scavalcamento della realtà. Così quando l'umanità vuole essere quel Dio che è niente, quando adora gli idoli, appunto, si decrea, si demolisce, perseguendo questa idea poi strana di una grandezza falsa, che falsifica poi il rapporto con gli altri, che li riduce a oggetti manipolabili, usabili. Basta vedere la sessualità cosa diventa nel racconto di Genesi, il lavoro cosa diventa. Sono vittime dell'alienazione perché si aliena il rapporto con l'immagine, no? Dell'immagine. Questo è il nostro dramma. È il dramma di non conoscere Dio. Cioè noi non siamo capaci di conoscere Dio e anzi siamo predisposti a credere alla menzogna di un Dio avaro e menzognero, che è immagine del niente. Noi siamo dei grandi produttori di idoli, cioè di bolle del niente. E questo è l'idolatria, no? Noi siamo capaci di prendere le cose anche più stupide, la Bibbia dice che sono fatti da mani d'uomo, e di adorarle. No. Ma allora il problema è chi è Dio, come è Dio, qual è l'immagine giusta di Dio, il Dio di cui noi possiamo essere a somiglianza. Il senso appunto di tutta la rivelazione cristiana, tutta l'iniziativa di Dio è di farci conoscere Dio, no? È di dirci veramente chi è Dio. E la fede in Gesù Cristo è l'invito appunto a riconoscere nella vita di Gesù, nella singolare storia di Gesù, l'immagine vera di Dio. E questo è il cristianesimo, no? E qui si apre poi il problema allora del conoscere Gesù, del conoscere spiritualmente Gesù, del conoscere, come si dice, perché Dio ce lo fa conoscere, del conoscere nella fede appunto, non conoscere Gesù con i documenti. Certo, noi lavoriamo anche a quel livello lì, conoscere veramente il Cristo. E anche questa è un'impresa perché anzitutto ci separa una distanza. Noi siamo animali, veniamo 2000 anni dopo, gli animali per collegarsi con un fenomeno animale di 2000 anni prima hanno bisogno di fare degli scavi, hanno bisogno di vedere se qualcuno ha scritto qualcosa, hanno bisogno di ascoltare se qualcuno ha tramandato qualcosa con l'orecchio, con le mani, con gli occhi. Come si fa a collegarsi con una cosa lontana? Mica siamo spiriti noi, no? Ho tutta la ricerca storica su Gesù, per esempio. O tutto lo sforzo umile che facciamo di andare a messa tutte le domeniche perché così se ne parla ancora un po'. È in qualche maniera uno sforzo per colmare questa distanza, per conoscere un po' meglio Gesù, per avvicinarci all'immagine di Dio, appunto, no? Ma d'altra parte, noi sappiamo che anche quando ti avvicini ai documenti o quando ti avvicini a una parola, come in questo caso, resta comunque poi l'impresa dell'interpretazione, come di ogni persona. Interpretare l'esistenza di Gesù, i suoi gesti, le sue parole, il suo corpo, il corpo di una persona, è un'avventura. Quando noi facciamo la comunione, il corpo di Cristo, in questo atto di interpretazione quasi decisiva, di dire ti ho preso, no, sei diventato mio. È un po' questo il senso della comunione, no? Con tutti gli equivoci che ha dentro. Ma tante volte ci accorgiamo che abbiamo un pugno di mosche, andiamo a fare la comunione ma non vuol dire proprio niente, no? E poi, questo ce lo insegna il Vangelo, ma ce lo insegna la nostra vita, c'è stranamente nei confronti di Cristo un'oscura volontà di rigetto. Questo è un mistero, il mistero delle tenebre. Le tenebre respingono la luce. O per dirla con Nicodemo, chi crede di essere già nato, addirittura stanco di vivere, come siamo per lo più noi, non può accettare di rinascere, cioè di ricapire la sua vita di nuovo. Chi è morbosamente attaccato all'immagine sua ha difficilmente il coraggio di diventare immagine di un altro, di chiedere ai riflessi di un altro la propria identità. Sono tutti motivi per cui non è detto che quando tu incontri Gesù, che quando studi Gesù, che quando ascolti di Gesù, che quando in qualche maniera cerchi di guardarlo, di avvicinarlo, di interrogarlo, poi ci credi. Anzi, quando ti viene vicino, alcune volte è proprio il momento in cui hai la voglia di rifiutarlo. Lo sappiamo bene, il Vangelo è pieno di questa testimonianza, ma ripeto, basta guardare la nostra vita, appunto. È successo così ai contemporanei di Gesù, succede così anche oggi. E allora, insisto, com'è veramente colui che è perfetta immagine di Dio e la cui somiglianza vale a noi l'essere uomini e vale a noi la vita, quella vera, quella eterna? Qual è l'immagine di Dio che Gesù ci dà? Ci dà, appunto, non solo ci fa vedere, ci dà come impronta, perché noi diventiamo così. Abbiamo sentito, il Vangelo annunciando la Pasqua ce lo dice, il buon pastore, il pastore vero, il vero Dio, è colui che dà la vita per le sue pecore. E si capisce qui la sconfitta del serpente, della tentazione, no? Della furbizia umana, dell'astuzia, del peccato, il dono che Cristo fa della sua vita, ci rivela che Dio è amore e non avarizia, e non menzogna, smentisce le parole false del serpente, sconfigge la cultura del sospetto, diremmo, che è quella che noi mettiamo sempre in atto nei confronti di Dio, e questo dono fonda la fiducia in Dio, cioè la fede, è un Dio fidabile, quello che dà la vita per te. Ecco, questo è il messaggio di Gesù. Buon pastore è colui che dà la vita, io la posso dare, la do per te, no? Ora, questa rivelazione, noi, perché uno dice, ok, è così, ma questa rivelazione come possiamo accoglierla noi? Possiamo accoglierla appunto nella fede, e cioè in una parola che ce lo annuncia, come adesso. Adesso, se qualcuno di voi sta ascoltando la parola del Signore, no, non la mia, certo, ma se stiamo ascoltando in questo momento la parola, e se uno in qualche maniera affida la sua vita a quella parola e crede, ok, è avvenuta la rivelazione. Ma se uno l'ascolta, sta presso di sé, ha i suoi idoli ben sicuri, ascolta sta parola, poi la penserà un'altra volta, poi la soppeserà con altre cose. Non avviene, appunto, perché la rivelazione è sospesa. Beati quelli che crederanno senza vedere, crederanno dalla testimonianza vostra. È così. In realtà questa rivelazione è affidata alla parola che la annuncia, quindi fragile fede, nell'attesa che questa parola ascoltata sia sostituita dalla visione, quando il figlio dell'uomo e il figlio di Dio si manifesterà. E intanto che noi, come dice Paolo, siamo salvati solo in speranza, non in visione, no. La nostra fede è appesa alla voce di Gesù. Ecco l'altro tema, le mie pecore, perché uno dice, ma come si fa a capirlo? La rivelazione arriva al cuore di ciascuno di noi, questa è l'unica cosa sicura. Capito? Non dipende, come si dice, dal fatto che uno è nato lì, è nato là, da uno ha ascoltato. No. Dipende radicalmente dal fatto che il Signore ha un rapporto singolare con ogni uomo. Le mie pecore conoscono me e io conosco le mie pecore, e le pecore seguono il pastore perché conoscono la sua voce. dovrei tradurre così, ogni uomo, guarda te, questo è l'unico principio innato, però ogni uomo conosce la voce di Gesù. Magari appunto poi collega questa voce col volto quando lo vedrà. Noi lo colleghiamo già un po' perché ce lo immaginiamo, lo leggiamo. Ma il cinese appunto che ascolta la voce di Gesù e poi sorprendentemente ne vedrà il volto, in realtà anche egli conosce la voce del figlio. C'è una testimonianza spirituale infallibile, un incontro tra una voce e colui che ascoltando quella voce la riconosce. È come se tra noi e il Signore ci fosse un'antica familiarità. E che succede quando vi telefona uno, quando vi chiama uno? No, noi riconosciamo in maniera infallibile la voce di una persona nota e cara. Quella voce lì la conosciamo subito, capiamo subito chi è. Non sapremo dire magari i criteri in base ai quali riconosciamo quella voce. Non siamo magari capaci di analizzarla, di sezionarla, come fa chi per esempio la vuole imitare o deve studiare una voce. No, noi non saprei neanche spiegarti come fa il Signore a parlarmi, ma quella voce noi la riconosciamo quando ci raggiunge, senza altro criterio che non sia la voce stessa. Questo vuol dire che è il Signore che ci dà la fede. Certo, se non chiama Lui, dov'è la fede? La fede è esattamente la fiducia data a questa voce, che è la sua, no? Quindi perché credo? Sai, ci si chiede tante volte, perché credo, non credo, avrò la fede? Perché credo? Certo, posso portare tanti motivi, ma nessuno regge fino in fondo se non questo, che io riconosco la sua voce. La voce profonda, nota, cara da sempre. È la voce amata dal cuore dell'uomo, questo vuol dire che Dio ci ha creato. È che in un rapporto d'amore continuo, in una chiamata d'amore, no? Io questa voce la conosco, come ciascuno di noi può dire la conosce. E è una voce che mi rassicura, riattacca la mia vita alla tenerezza. La tenerezza di Dio che ha dato la sua vita per me. Io con Dio parti, anima cristiana, da questo mondo, nel nome di Dio che per te ha dato la vita, per te. Non lo sapevi magari, o meglio, lo sapevi in questa maniera. Come se noi dicessimo, comunque ogni uomo sa che da qualche parte c'è qualcuno che lo ama in maniera infallibile, no? Maniera un po' sciocca di dirla. E la voce di Gesù, appunto, la voce di Gesù mi ripete continuamente: io sono il buon pastore, l'unico che non tradisce, perché ogni altro pastore, ogni altro maestro, ogni altra guida è la voce di un mercenario. Quando vede il lupo scappa e abbandona le pecore. Invece il pastore buono non fugge, ma offre la vita per le pecore. Quando arriva il lupo, dice Gesù, si vede la differenza tra il pastore e il mercenario. E Giovanni che scrive queste cose, quando descrive la passione, vede il pastore che raduna tutti, quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Il pastore raccoglie le pecore che scappano, che si disperdono quando arriva il lupo. I giorni del lupo furono i giorni della passione, quando i discepoli si smarrirono per un momento, ma poi lo ritrovarono il pastore fatto agnello, che non li aveva mai abbandonati neppure di fronte alla morte. Era morto lui stesso, aveva offerto se stesso per la loro vita, perché non pensassero di essere abbandonati quando il nemico si sarebbe avvicinato a loro. Signore, il mio pastore, anche se vado per valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Noi quella voce l'abbiamo ascoltata da sempre in qualche modo e risuona da sempre nel profondo del nostro cuore, solo che siamo frastornati, confusi, incapaci di distinguere la verità di quella voce dalla falsità di molte altre voci che risuonano, che schiamazzano attorno a noi. È come se Gesù stasera cantando continuamente il Signore è il tuo pastore, no? Dicendo io sono il buon pastore, ho dato la vita per te, per te, per te. È come se dicesse che lui comunque non si lascia impressionare dal fatto che poi tutti noi abbiamo la testa a viole, che tutti noi di sta roba non ci fidiamo tanto perché abbiamo addosso tante preoccupazioni, abbiamo addosso tanti narcisismi, tante ansie per la nostra vita, per noi, per le nostre cose, per le persone che crediamo di tenere in mano, no? Il Signore non si lascia impressionare, si fida dell'antica conoscenza, dell'originaria familiarità che c'è tra la sua parola e queste parole, tante volte così stupide di noi uomini. Solo Lui ha questa fiducia, io non ne avrei molta. Io a sentire le mie parole, le parole da cui sono circondato, sarei tentato tante volte a dire è un casino, capito? Cioè non c'è nessuna voce che va veramente da qualche parte. Cioè, siamo destinati a sbattere la testa di qua. E invece il Signore ha fiducia di questa originaria familiarità tra la sua parola e le parole dell'uomo. E sa anche che poi arrivano i momenti in cui per ognuno di noi verrà il lupo. E allora le pecore, tentate di scappare, scapperanno. Eppure, secondo il Signore, saranno capaci di distinguere il pastore dal mercenario. Lo smarrimento, come per i discepoli, sarà per un attimo. Pensate a immaginare come la vita scentrata di tante persone che vediamo e che per noi sono perse, le lasciamo perdere perché sono oscene, perché sono stupide, perché sono cattive proprio, perché sono violente o perché sono state macellate dalla vita e uno appunto l'unica maniera è dimenticarle, no? Pensate invece il Signore che vede questa sconfitta, questo sbranamento che il lupo fa della nostra vita, lo vede come un momento, eh? Sarà solo e poi subito lo ritroveranno come il pastore che non ci lascia soli. Sarà la Pasqua della nostra vita. Allora nel passaggio della morte e della resurrezione, alla fine delle nostre illusioni e dei nostri smarrimenti, riconosceremo la sua voce e vedremo il suo volto così com'è.